Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Limoncello. Il piano di Trump per mettere fine alla guerra in Ucraina, lo rivelano fonti di stampa, prevista anche la cessione dell'intero Donbass alla Russia. Traffico merci su strada, aumentati nel 2024 i passaggi di camion attraverso le Alpi. Pro Alps chiede al Consiglio federale misure più incisive per invertire la tendenza. Dichiarazioni razziste e sessiste, espulsi dal centro di formazione con effetto immediato 5 allievi poliziotti della Svizzera orientale. Stati Uniti e Russia starebbero dunque lavorando in segreto ad un piano in 28 punti per mettere fine alla guerra in Ucraina. Lo rivelano alcuni media statunitensi citando fonti anonime interne all'amministrazione Trump, mentre per il momento non ci sono prese di posizione ufficiali. A Washington troviamo il nostro corrispondente Andrea Vosti. Che cosa si sa di questo piano, tra l'altro elaborato senza il coinvolgimento di Kiev e degli europei?
Dunque, premesso che, come dicevi tu, si tratta di indiscrezioni dei media non confermate ma neppure smentite dalla Casa Bianca, si tratterebbe di un piano in 28 punti modellato sul piano di pace proposto da Donald Trump per Gaza. A condurre le danze sarebbero l'inviato speciale di Trump, Steve Witkoff, e l'inviato russo Kirill Dmitriev. I due uomini ne avrebbero discusso in gran segreto per alcuni giorni a Miami alla fine di ottobre e le trattative dovrebbero sfociare in un memorandum d'intesa che farebbe da apripista a un nuovo incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Ma che cosa c'è, o meglio ci sarebbe, dentro il piano? Ebbene, secondo le fonti citate da Axios e Wall Street Journal, l'Ucraina dovrebbe rinunciare all'intero Donbass, anche alle aree non ancora conquistate da Mosca, dovrebbe ridurre della metà il suo esercito, nonché rinunciare ad armi a lungo raggio. In cambio gli Stati Uniti offrirebbero, non meglio precisate, garanzie di sicurezza per l'Ucraina e per l'Europa contro future aggressioni russe. Inutile dire che queste sembrano essere condizioni inaccettabili per il governo di Kiev.
Andrea, dopo il nulla di fatto dell'incontro ad Anchorage e il rinvio del vertice di Budapest tra Trump e Putin, la guerra in Ucraina sembrava passata, come dire, in secondo piano per la Casa Bianca. Adesso invece se ne torna a parlare. Per quale motivo?
Ma direi che dopo il fallimento del vertice con Putin in Alaska, dopo avere più volte sbandierato un accordo imminente che poi inesorabilmente non si materializzava, Trump ha forse capito che gli fa più gioco tenere un profilo più basso. C'è stato un cambio nella forma, quindi più che nella sostanza. Poi è arrivato l'accordo in Medio Oriente con l'approvazione lunedì scorso del piano di Trump per Gaza da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ecco che allora l'amministrazione coglie la palla al balzo e cerca di raddoppiare, applicando lo stesso modello all'Ucraina, ma con gli ucraini a fare la parte dei palestinesi, verrebbe quasi da dire, viste le enormi concessioni che Kiev sarebbe chiamata a fare. Un'ultima considerazione riguarda Steve Witkoff, l'amico miliardario inviato speciale di Trump per l'Ucraina. Dopo il flop di Anchorage, Witkoff sembrava avere ceduto il testimone al segretario di Stato Marco Rubio, decisamente meno ossequioso verso Putin. Il fatto che Witkoff abbia ripreso il comando delle trattative con il Cremlino lascerebbe intendere che Trump sia ormai orientato a un accordo che favorisca il paese aggressore rispetto al paese aggredito.
Andrea Vosti in collegamento da Washington. È sempre negli Stati Uniti. Donald Trump ha firmato la legge votata ieri dal Congresso con il quale si impone al Dipartimento di Giustizia di divulgare tutti i documenti dell'inchiesta su Epstein, il finanziere morto nel 2019 in carcere, dove si trovava con l'accusa di traffico sessuale di minorenni, documenti che dovranno essere resi pubblici entro 30 giorni e la cui mancata pubblicazione aveva animato con toni duri il dibattito politico nel paese negli ultimi mesi. Nonostante la tregua a Gaza si continua a morire. L'esercito israeliano ha effettuato ieri alcuni bombardamenti che sono costati la vita a 27 persone. Ci aggiorna Chiara Savi.
Uno dei giorni più pesanti in termini di perdite di vite umane dall'inizio del cessate il fuoco nella striscia. Hamas ieri ha accusato Israele di cercare l'escalation dopo che l'esercito dello Stato ebraico ha bombardato Gaza City e la regione di Khan Yunis nel sud della striscia. Operazioni necessarie, si difendono i vertici militari israeliani in risposta a colpi sparati contro suoi soldati. Le due parti si accusano mutualmente di violare la tregua che, seppur fragile, regge dal 10 ottobre ottobre, in attesa che si concluda la prima fase del piano delineato dagli Stati Uniti con lo scambio, siamo a 25, di tutti i 28 corpi di ostaggi deceduti durante la prigionia contro palestinesi incarcerati in Israele. E a quel punto che i giochi si faranno ulteriormente complicati, perché dovrebbe scattare la seconda fase del piano, appoggiato con un voto di una risoluzione a suo favore anche dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, piano che prevede il disarmo di Hamas, al quale il movimento ha fatto sapere di non volersi piegare, oltre all'istituzione di un'autorità di transizione e il dispiegamento di una forza internazionale. Negli ultimi due giorni anche il sud del Libano è stato colpito da bombardamenti da parte di Israele. Infrastrutture di Hezbollah e un campo di addestramento di Hamas erano i nostri obiettivi, ha affermato lo Stato ebraico. In un caso si è trattato di un gruppo di rifugiati palestinesi che giocavano a pallone, sostengono invece le autorità locali. 13 i morti.
Dall'interno il numero di camion che attraversa le Alpi è nuovamente aumentato. L'obiettivo costituzionale di 650.000 veicoli all'anno è stato superato di 300.000 unità nel 2024, è quanto indica l'ultimo rapporto sul trasferimento su rotaia del traffico merci. Una tendenza negativa dovuta a vari problemi, afferma il Consiglio federale, che intende intervenire con misure a sostegno del traffico merci per ferrovia. Non si è fatta attendere la reazione di Pro Alps, che chiede al governo misure più incisive. Sentiamo Paola Latorre.
Per 20 anni la strategia di trasferimento del traffico merci dalla strada alla ferrovia ha funzionato, ma dal 2021 c'è stato un rallentamento e, come rivela l'ultimo rapporto, sono 950.000 i camion che hanno attraversato le Alpi nel 2024. Il limite fissato dalla Costituzione in seguito all'approvazione dell'iniziativa delle Alpi nel 1994 è 650.000. A promuovere l'iniziativa l'associazione che oggi si chiama Pro Alps e che, di fronte al rallentamento del trasferimento, chiede un intervento deciso del governo. La presidente Nara Valsangiacomo.
Attraversare la Svizzera con il camion è troppo a buon mercato e quindi di conseguenza va adattata questa tassa sul traffico pesante, che permetterebbe naturalmente anche di avere più fondi da mettere a disposizione del trasferimento su rotaia.
E poi c'è l'autostrada viaggiante Rola, che a partire da metà dicembre non sarà più in funzione. Di conseguenza 70.000 camion rischiano di tornare sulle strade, ma non solo, sottolinea Nara Valsangiacomo.
Sappiamo che anche noi internamente c'è stata questa misura di ristrutturazione di IFFS Cargo che ha essenzialmente smantellato la rete del traffico combinato interno, e per questo motivo vedo un grande rischio dell'abbandono di questo settore di logistica importante comunque per la Svizzera. Quindi ci vorrebbero delle misure che confermano la volontà di trasferire il traffico merci su rotaia da parte della Confederazione.
Un altro problema, rilevato anche dal Consiglio federale, è Alptransit. Il suo potenziale non è sfruttato appieno, perché le tratte d'accesso in Germania e in Italia non sono completate e si creano di conseguenza dei colli di bottiglia. La Svizzera, però, ha precisato il consigliere federale Albert Rösti, non finanzierà progetti su territorio tedesco.
Dopo quelli registrati nel Canton Vaud, anche nella Svizzera orientale, la polizia deve fronteggiare casi di razzismo e sessismo. 5 allievi sono stati sospesi con effetto immediato durante la formazione. Un caso che solleva interrogativi anche sui valori che devono guidare chi entra nelle forze dell'ordine, ci dice di più Giulio Rezzonico.
Hat es Äußerungen gegeben, die diskriminierend sind, die sexistisch sind, die nicht tollerierbar sind für Polizisten.
Dichiarazioni discriminatorie, sessiste, che semplicemente non possiamo tollerare. Queste le parole di Jürg Zing, comandante della Polizia Cantonale Turgoviese e presidente del Concordato delle Polizie della Svizzera Orientale, intervenuto ai microfoni dell'SRF. Il centro di formazione di Amriswil ha infatti confermato che l'esonero con effetto immediato riguarda 5 allievi poliziotti tra i 20 e i 25 anni, 2 dal Canton Grigioni, 1 dal Canton Turgovia e 2 dal Canton San Gallo. Le frasi incriminate risalgono ai mesi di ottobre e novembre e sono emerse grazie al lavoro di un ufficio esterno e indipendente. Pur non trattandosi di affermazioni pubbliche e quindi non rientrando nei criteri per un eventuale procedimento penale, secondo i vertici della Ostpol la gravità resta comunque evidente. Ciò che conta è che il caso sia stato scoperto molto rapidamente, ha proseguito Zing. Questo grazie al nuovo centro reclami indipendente della scuola. Il sistema ha funzionato. Senza questa struttura il problema non sarebbe emerso. Una decisione pesante se consideriamo che in questo momento mancano agenti di polizia, ma per i comandanti della Ostpol resta una scelta inevitabile. Come ribadito anche nel comunicato stampa rilasciato, vale la linea della tolleranza zero verso ogni forma di bullismo, discriminazione o estremismo.
È tutto per questa edizione, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.